canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Un uccello non canta perché ha una risposta, canta perché ha una canzone. Proverbio cinese. Il cantante ha tutto dentro di lui. Le note escono dalla sua stessa vita. Rabindranath Tagore. Vorrei essere quella canzone che aspetti che finisca prima di scendere dalla macchina. Anonimo. La canzone è un arco, con la voce come corda, il testo come legno, la musica come freccia. Claude Nogaro. Chi canta spaventa tutti i mali. Miguel de Cervantes.
Solamente una tristezza che è difficile toccare, perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male. Ma le canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. Sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Martedì a tutti, buon martedì. Eccoci qui e oggi siamo con una donna piuttosto bella, anzi a me piace molto, vabbè, pazienza, e siamo con Roberta Giallo.
Ciao a tutti, grazie per questa bella presentazione.
No, era una battuta, perché ovviamente sei una donna molto bella, ma non sei solo una donna bella, perché qua sennò si ritorna indietro a prima del festival e non ne voglio proprio ritornare lì.
Ma guarda,
lì.
Detto da te, ho pensato che il bello alludesse ad altre qualità, insomma, esatto. Non solamente a quelle estetiche.
Esatto.
E poi non sono ingaggiata, insomma, non è un lavoro, non sto lavorando per te, quindi
no.
Un apprezzamento
no.
Va anche
bene. No. Io intendo bella in tutti i sensi, ecco. Bella.
Grazie.
Sia fisicamente che in tutto il resto. Allora, buongiorno, bentrovata. Allora, io ti volevo dire che tu, a quello che io ti ho un po' stalkerato e sono andata a vedere quante cose hai fatto. E mamma mia, quante cose hai fatto! Io ho letto miglior disco del 2017 per la classifica di All Music Italia, per l'oscurità di Guillaume, hai vinto un sacco di premi, hai fatto un tour mondiale, hai fatto un film che ho visto, ovviamente, Il Conte Magico, hai fatto delle colonne sonore. Allora mi sono chiesta, cos'è che non hai ancora fatto ma che vorresti fare?
Ma guarda, io avrei voluto fare, ma questo fin da bambina, Sanremo ad esempio, e non è escluso che non lo faccia.
Ma scusa, come presentatrice o come... Perché potresti anche presentare, secondo me potresti fare entrambe. Canti, guarda, presenti, fai.
Non amo darmi dei limiti, semplicemente poi lavoro alle cose e poi aspetto che la vita mi premi o mi faccia dei regali. Quindi adesso, scherzando, visto che eravamo in tema, ho detto questa cosa, ma in realtà prima ancora di Sanremo il mio sogno è portare avanti i miei progetti, quindi sto lavorando al mio nuovo album, un album in cui credo tanto, un album che arriva tra l'altro dopo un po' di tempo, no, rispetto al primo, di questi tempi insomma veloci. Mi sono presa appunto il tempo che serviva per lavorarci, quindi questo è il mio primo, diciamo, obiettivo sogno. E poi anche quest'anno ci saranno insomma dei concerti, di spettacoli, poi ve ne parlerò, anche per dirlo insomma a chi vorrà essere partecipe. Quindi l'idea è che il mio sogno è andare avanti, continuare a fare musica, vivere di musica sempre meglio, sperando di offrire sempre dei contenuti migliori, cioè, certo, a livello artistico.
Ti volevo dire, se quando tu farai, appena ogni evento che avrai in programma, se ce lo fai sapere, io lo posto sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione di Golosi d'Arte, così anche i nostri ascoltatori possono sempre essere aggiornati su quello che sta succedendo ai nostri ospiti. Se hai piacere.
Vabbè, grazie, gentilissima.
No, ma molto volentieri, anche per me poi, perché...
Anche perché marzo, insomma, visto che siete a Bologna, ci sono anche delle cose qua, quindi
buono.
Ma anche a febbraio in realtà, quindi dopo lo diciamo.
Dopo lo diciamo, non stiamo a spoilerare tutto subito, hai ragione.
Esatto.
E allora, una domanda che faccio spesso ai miei ospiti, perché ovviamente incuriosisce me, come facente parte categoria, diciamo, artisti, chiamiamola così, che sembra sempre una cosa strana, ma perché incuriosisce su me stessa, e quindi lo chiedo anche agli altri, è una cosa particolare, è anche come ti è venuta l'idea di cominciare, cioè da quando ti è arrivata la botta e hai deciso io canto.
Ma allora guarda, in realtà è stata una cosa da cercare veramente indietro nel tempo, nel senso che io, che mi ricordi di me, ho sempre cantato, amato cantare, tra l'altro ho cominciato a studiare il pianoforte, non avevo neanche 5 anni, quindi veramente mi sembra sempre di aver cantato, suonato, ricordo di aver scritto la prima canzone a 11 anni, ma anche perché mi piaceva già comporre delle melodie, come dire, fuggendo un po' dallo studio e creando qualcosa, no?
Ma scusa, ti faccio una domanda, ma tu... Uno a 11 anni, adesso mi ricordo io com'ero a 11 anni, vabbè, io a 11 anni salivo sugli alberi, facevo altre cose, comunque, no, pensavo, sto tornando indietro nel tempo, ecco, tu componi, cioè io salgo sugli alberi, tu componi, giustamente, ma per comporre dovrai aver già fatto degli studi, qualcosa, cioè studiavi pianoforte.
Ma guarda, ti dico, sì, io ripeto, ho iniziato a studiare pianoforte, non avevo ancora 5 anni, cioè ho iniziato molto, molto presto a studiare.
Aspetta.
Quindi al di là del fatto che poi io non mi ritengo una pianista, perché ritengo pianisti coloro che dedicano tutta la vita allo studio proprio del pianoforte, sebbene io l'abbia studiato insomma per 7 anni, insomma anche in modo piuttosto rigoroso, ho capito poi che in realtà quello che a me interessava era proprio creare la mia musica, e chiaramente nella fattispecie la forma canzone era quella che rispondeva di più proprio a un mio approccio naturale, no, alla musica. E io ripeto, già da piccolina, quando studiavo il pianoforte, studi le prime composizioni, mi ritrovavo spesso poi a, come posso dire, vagare sul pianoforte cercando istintivamente melodie, appunto creando dei brani, dei piccoli componimenti, finché appunto a 11 anni tentai di scrivere questa canzone. Adesso le necessità non le ricordo, credo che comunque già allora ci fosse in me un po' una megalomania, come tutti i bambini, no? Chi sogna di fare l'astronauta, chi sogna... Io, ecco, ricordo bene che ho sognato, tra le varie cose, perché non fu l'unica questa di fare, insomma, la cantautrice, diciamo così, insomma, presto mi venne in mente che avrei voluto fare la cantautrice, o comunque l'artista, ecco, perché poi serve a volte darci una definizione perché gli altri comprendano chi siamo, ma niente ci definisce insomma nella vita poi in modo così perfetto, sì. Soprattutto per una come me a cui piace sperimentare molto, però cantautrice dai, mi sta bene, mi ci
anche perché è un po' limitante, no, rispetto a quello che magari uno È come dicevi tu prima, no? Il discorso del togliersi i limiti, se uno si dà una definizione effettivamente già si chiude in una scatola. Quindi effettivamente esatto. è faticoso dire sì, faccio la cantautrice, però in realtà io ti vedo proprio come quasi anche performer, da quello che io ho visto di te, no?
Assolutamente, io ho sempre amato il teatro, l'idea insomma di creare spazio attorno.
Il teatro per me è il teatro, quindi.
Sì, di creare una rappresentazione intorno alle mie canzoni, ma anche qui diciamo che l'ho scoperto perché è un po' come tu fai delle cose e trovi anche una reazione da parte degli altri, no? Per quanto tu sia convinto o meno. A me dicevano sempre tu sei teatrale, sei molto teatrale, ma questo senza che io cercassi di esserlo. Quindi poi a un certo punto, non so se per condizionamento, se perché era già in me, ho cominciato a ricercare e a capire insomma che per me poi la canzone è un mezzo per rappresentare delle cose, raccontarle, e tra l'altro leggo sempre l'idea di canzone, l'immagine visiva di qualcosa, infatti io poi dipingo anche e portare avanti, come dicevo, tante cose, ma in realtà le porto sì avanti, perché poi sempre una visione anche di qualcosa, sia una visione interiore ma anche proprio una visione estetica di certe cose, e quindi mi piace insomma utilizzare un po' tutti gli aspetti estetici della percezione guidati, diciamo così, dal mondo delle canzoni che scrivo.
Dipingi? Adesso ti faccio anche questa domanda.
Pronto? È morto qualcuno?
Io ti sento. Non senti?
Improvvisamente non vi ho sentiti più, spero che mi abbiate sentito voi.
Sì, sì, sì. Okay. Dicevo, sul discorso del dipingere, che tipo di dipinti fai a questo punto, per conoscerti meglio anche da quel lato?
Ma guarda, pensa che io all'inizio, a un certo punto, ho cominciato a chiamare un mio modo di fare musica anche proprio autoritratto dinamico, sì. Intendendolo... a livello performativo, come se io stessa fossi, diciamo così, un ritratto, un autoritratto in quest'era digitale, utilizzando la musica e dei programmi, insomma, video in cui improvvisavo cantando. Ma al di là di questo, io ho cominciato a fare anche lì un po' di studio, cioè di studi, diciamo, nel disegno e nella pittura, perché mia mamma, che è sempre poi un po' la responsabile di tutto, fu lei che mi portò per la lezione di piano, ma lei insegnava in una scuola di restauro, decorazione, storia dell'arte, e mi ricordo che da piccolina ogni tanto mi portava con sé in questa scuola e magari mi dava insomma degli studi appunto da, che ne so, Michelangelo oppure Leonardo, me li dava, e io mentre lei insegnava in una stanzina mi ritrovavo a, diciamo, emulare questi disegni. Quindi ho iniziato proprio come si inizia, cercando di copiare un pochino per imparare un po' come è fatto il corpo umano, eccetera eccetera. Quindi anche lì, abbastanza piccola, mi misero in mano, ecco, matita, pennelli, e poi anche vetri storiato facevano, quindi bellissimo. Diciamo che è stato un po' un mondo che ho sempre amato, che mi è piaciuto, in cui comunque sono cresciuta. Poi mia mamma è una pittrice, quindi insomma chiaro che uno poi è immerso in alcuni mondi, li assimila prima e diventano parte del tuo linguaggio. Quindi anche lì, oddio, ho iniziato studiando, proprio cercando di imparare le proporzioni, eccetera, eccetera, finché poi, non ricordo quando, comunque ricordo già alle medie, io facevo i classici disegnini, quando c'erano dei momenti vuoti a scuola, così disegnavo sempre, un po' per passare il tempo, chissà perché era un'attività probabilmente ricreativa, fino a che poi, diciamo così, al liceo ho cominciato già a fare dei quadretti, in modo proprio più, come dire, con l'intenzione di dire devo dire qualcosa con questi colori, quindi direi a 18-19 anni invece ho cominciato proprio a creare, come possiamo chiamarli, dei mondi coerenti. E poi mi è sempre piaciuto, ecco, disegnare donne, non so per quale motivo. Qualcuno vede sempre me, diciamo, nelle donne che dipingo, in realtà non è detto, perché poi ho questa visione del mondo in cui gli altri siamo anche noi siamo gli altri, quindi è probabile poi, come accade un po' con le canzoni, che pure a parlare di altri si finisca a parlare di se stessi, ma questa è una cosa proprio che riguarda la psicanalisi dell'arte.
Ma infatti, sì, comunque amo Scusati, ti interrompo un secondo su questo argomento. Il fatto proprio che dentro all'arte, quando noi facciamo arte, mettiamo poi sempre qualcosa di noi. Tu come la vedi questa situazione? Cioè, pensi sia giusto, sbagliato, che ci debba essere un equilibrio?
Ma guarda, io credo che in arte non ci sia niente di giusto o sbagliato, cioè ci sono delle cose in canone e altre fuori canone. È chiaro che se uno vuole fare del realismo e poi racconta dei maiali che volano, non è realismo, no?
Certo.
Cioè, quanto uno, voglio dire, vuole aderire a un canone per vantaggio personale o perché vuole essere riconosciuto nello specifico in quella dimensione artistica, deve attenersi al canone. Ma nel mio caso sono stata sempre un po' una sperimentatrice e quasi, come dire, il mio sogno nella vita sarebbe più creare ciò che non c'è che eccellere in qualcosa che già c'è. È lo stesso principio un po' che ci può essere per la danza classica o anche per lo studio di uno strumento in senso classico, no? Ci si attiene a delle regole in alcuni campi, così come anche la musica lirica. Ad esempio, io ho studiato anche canto lirico, ma
si sente dall'impostazione, no, della tua voce.
Ho capito che nella mia formazione è stato fondamentale e ho amato studiare, ma non potevo fare opera, perché se avessi scelto di chiudermi in quel mondo non avrei potuto più sperimentare con tutto il resto. Quindi credo che poi sia un'esigenza. Io credo che appunto se si vuole far parte di certe discipline, eccellere in quelle, bisogna attenersi a dei canoni, oppure si sceglie una via, diciamo così, più solitaria, più personale, in cui sicuramente si prende e si apprende da tutto, anche da discipline, diciamo, più consolidate, ma poi ci si fa dei giri in autonomia. E sicuramente la mia, diciamo così, arte tra virgolette, perché poi scherzando dico sempre saranno i posteri a ritenerla tale o meno, se degna di nota, per me l'arte è veramente sicuramente anche una forma psicanalitica e, come dico io, ricreativa, per superare traumi, comprendere la realtà, celebrarla. Quindi parla di me sicuramente la mia arte, assolutamente.
E adesso io, a questo proposito, vorrei far sentire ai nostri ascoltatori, a chi ancora non l'avesse mai sentita magari, ma anche chi l'ha già sentita, è sempre un piacere riascoltarla, la tua canzone Animale.
L'anima è un animale e se ne sta al di là del bene e del male. La ritorno ad ascoltare, perché lei sa più della mia ragione. Sono gazzella, sono leone, sono lucertola e mi scaldo al sole. Sono balena, io sono un cane, sono usignolo e canto il temporale.
Allora, questa bellissima canzone, Roberta, devo dirti che ieri sera l'ho mandata a una mia amica. La mia amica non stava molto bene e io penso che ci siano delle canzoni che ti curano, che ti aiutano, che ti riportano sulla tua centratura. E lei mi ha detto che questa le ha fatto molto bene, volevo dirtelo.
Vabbè, ah, guarda, io sono felice, onorata, perché è come recuperare un senso in questo mondo, anche morale, spirituale, insomma, quindi non posso che essere felice. E tra l'altro mi capita a volte, sai, che io poi vado a leggere spesso quando mi scrivono in privato, le mail, insomma, tante persone mi hanno scritto dicendomi che, insomma, le avevo salvate in un momento buio, e per me questa è veramente una delle ricompense più belle che io possa avere da questo che poi è un lavoro, ma è prima ancora che un lavoro proprio un modo di intendere la vita, insomma, sentirsi anche utile per gli altri, trovare un posto, esatto, nel mondo che ci faccia pensare che possiamo anche aiutare gli altri, ecco.
Anche perché io penso che il bisogno di contribuire alla vita e alla bellezza del pianeta, del mondo, ognuno con i suoi mezzi, no? Sia dentro l'essere umano, come diceva comunque Chloe Madanes anche.
Ma sì, anche una lotta contro il proprio egoismo, no? Nasciamo un po' egoisti perché, esatto, i bambini, come si dice, sono tutti egoisti perché devono ancora proteggersi, scoprire il mondo, poi piano piano maturando ci si rende conto che, insomma, una vita degna di essere vissuta deve assolutamente prevedere il nostro aiuto, di qualunque tipo esso sia, per gli altri.
E io penso che per esempio l'arte sia un mezzo potentissimo, anche perché se si riesce a divulgarla, che questo è anche uno dei nostri, diciamo, punti di questa radio, no? Di dare voce a chi non ce l'ha e anche a chi ce l'ha, ma per noi non abbastanza, cioè deve essere ancora di più, deve essere un amplificatore questa radio di questo, e quindi siamo qui per questo, secondo me.
Beh, vi ringrazio, sicuramente anche questa è un'operazione degna di stima, è importante, insomma, anche perché se non ci fosse chi divulga, tutto rimarrebbe, no, in una cellula in se stesso, insomma. Quindi...
Esatto, e poi l'arte, questo è un mio pensiero, quindi ti rivolgo la domanda, cioè, secondo me l'arte fatta solo per se stessi Non ha senso, questo è il mio pensiero personale, che non vuol dire che sia il pensiero, no? Però penso che fare una cosa che solo per me mi fa bene a me, ma non è secondo me il vero significato che può avere l'arte, può essere una cura per me stesso, ma visto che ho imparato a curare, magari posso curare più gente, questo è il mio senso dell'arte, non so se condividi o no.
No, direi che condivido, nel senso che cioè, l'arte, quando è come dichiararsi artisti a un certo punto della vita, no? Poi ripeto, io la parola artista la uso sempre con parsimonia quando parlo dei vivi, quindi anche se parlo di me, però è vero che se uno non si dichiara nell'animo artista, cioè uno che, voglio dire, osserva la realtà e la rimette in circolo, filtrata dal suo modo di leggerla, così come anche un lavoro che si fa con le proprie emozioni, ma è un lavoro poi finalizzato, secondo me, sì, agli altri, a un'esposizione in qualche modo. Però, sì, come dici tu, probabilmente sono delle cose, dei meccanismi che ci aiutano in un'analisi, in un'autoanalisi, in un superamento di dolori, di traumi, ma non c'è l'intenzione propria di chi si dichiara al mondo artista e quindi... vuole offrire la sua visione delle cose, del mondo, di se stesso. Quindi sì, condivido, diciamo, questa idea che l'arte sia comunque consapevole e autoconsapevole di essere per gli altri anche, oltre che per se stessi. Magari nasce da un'esigenza personale, ma poi è rivolta agli altri.
Infatti questo è quello che penso anch'io, nel senso, la sensazione è imparare qualcosa, sapere che sei arrivato a sentire qualcosa e a superare qualcosa, come hai detto tu giustamente prima, e poi condividerlo. Una volta che ci sei arrivato a un qualcosa, sentire che potrebbe far bene a qualcun altro e lanciarlo nel mondo, ecco, insomma. E quindi secondo me l'opera, appunto, che dicevamo prima, di divulgazione, è una cosa fondamentale, perché ci sono molte persone magari in grado di fare cose belle che però non vengono viste.
Secondo te, poi credo che ci sia, scusami, poi credo che ci sia anche una responsabilità comunque dell'arte, dal momento in cui si pensa di rivolgere agli altri, c'è anche una responsabilità, ecco, di quello che si offre, sia nella scelta del meglio in un certo senso, ma anche proprio una responsabilità rispetto al proprio ruolo nella società.
Questa parola mi piace moltissimo, il discorso della responsabilità, anche perché io sono convinta che noi siamo responsabili totalmente della nostra vita in tutti i sensi, no? Quindi, che per me la fortuna e la sfortuna non esistono, siamo noi che siamo responsabili, questa è una mia visione, naturalmente.
Certo, ma...
E quindi prendersi la responsabilità e comunque farsi carico notevolmente di tutto, quindi non ci si può lamentare, mi va tutto male, colpa di questo, colpa di quell'altro, no, adesso sono io che devo gestire la situazione. Quindi come artista ancora di più in quel senso, soprattutto perché oltretutto ti prendi la responsabilità di portare un messaggio, tra virgolette, un qualcosa, una crescita, uno stimolo. Che è importante sia veicolato bene, insomma, che abbia un senso, perché non tutti gli stimoli che ci vengono proposti sono stimoli che secondo me portano in una buona direzione.
Certo.
E volevo chiederti sulla canzone che abbiamo sentito prima, Animale, ci puoi dire, non so, com'è nata, che esigenza ti ha portato a scriverla? Io ho visto anche il video, tra l'altro molto bello, anche i tuoi video sono molto belli secondo me, non solo perché tu sei bella, come dicevo appunto prima, e quindi da vedere sei sempre un quadro in movimento, sei molto, secondo me fai parte proprio della canzone, sei come un tutt'uno e mi piace molto. Niente, volevo sapere come è nata questa canzone. Vai.
Ma guarda, come è nato Animale, uno deve sempre cercare di ricordare a volte qual è l'input che dà vita a una canzone. Credo che in quel periodo comunque io sognassi spesso degli animali, anche particolari, cioè da serpente a draghi, lupo. E io ho sempre creduto, comunque mi piace credere, che al di là poi dell'ambiente in cui cresciamo, l'Italia è un paese per lo più cristiano, che uno sia cattolico o meno, diciamo comunque che quella morale religiosa è entrata un po' anche nella nostra vita laica, no? Però io nel mio modo, insomma, di vedere la vita o di immaginarla, no? Di immaginare cosa ci possa essere dopo la morte, non nego che a volte mi piace immaginare che, appunto, intanto che noi siamo eterni, o perlomeno la nostra anima, è quasi un po' un omaggio all'idea sia di reincarnazione, ma anche il pensare che noi stessi nella vita, in alcuni momenti, ci portiamo dietro un bagaglio proprio evolutivo che ci lega agli animali. E quindi a volte nella vita alcune caratteristiche, che appunto, che ne so, del lupo, del drago, piuttosto che del bruco, della farfalla, le viviamo su di noi come proprio aspetti della nostra natura, alla quale siamo giunti, se che vogliamo credere a Darwin, all'evoluzione, dopo secoli. Quindi ci portiamo dietro il patrimonio genetico dei pesci, ma anche quello degli uccelli, anche quello quindi l'idea che l'anima sia un animale è proprio sia un'allusione all'anima, così come era descritta dai primi filosofi, che era questa cosa che animava gli esseri viventi, no? L'animosità. Ma è anche questo nostro legame con la natura, lo spazio circostante degli altri esseri viventi. Cioè, noi nella vita a volte siamo lupi, a volte siamo, e la nostra anima ci porta a essere a volte più lupo, a volte più agnello, a volte più, però allo stesso tempo io credo che in questi sogni che io facevo mi piaceva vedere l'aspetto della mia anima in quel momento, no? Di leggerla, decifrandone quasi un po' lo stato di benessere o di malessere. E poi sì, insomma, non lo so, a volte nella vita mi piace pensare l'idea che sia possibile dopo la morte eventualmente rincarnarsi. Magari mi sono già rincarnata e sono stata, chissà, una farfalla, una pantera, Ecco, questo è un po' il senso.
Certo. No,
io... Poi anima deriva proprio da animale. Infatti
stavo per dire la stessa cosa.
Ho studiato filosofia . E mi ricordo che quando studiavo appunto, ma da prima credo già Aristotele, non vorrei dire anche dopo, cioè proprio con l'anima si definiva quell'aspetto che fa sì che uno non sia una pietra, cioè esatto. Quell'elemento che è vitale, che è così come anche gli studi dell'Ottocento, il vitalismo, quindi c'è tutta anche una storia della filosofia, della scienza che indaga poi l'anima, il concetto di anima.
E poi no, qualcosa di animale dentro di noi c'è sicuramente, anche sì. Perché comunque anche a livello proprio di studi del cervello, la parte più antica del nostro cervello, che è il cervello rettile, è un cervello molto simile a quello che hanno anche gli animali, quindi è la nostra parte più incontrollabile, più impulsiva, che comunque abbiamo tutti quando...
Sì, infatti poi proprio a contatto con gli animali, secondo me, abbandonando proprio l'intelletto, la ragione, che è un po' per noi dialettica, cioè la ragione è positiva e negativa allo stesso tempo, cioè per dire anche, ma basti pensare a chi ha un cane, chi magari ha un cane come amico, secondo me arriva a una percezione di realtà diversa. E anzi, io considero gli animali, penso un po' i custodi delle nostre anime, no? Che hanno questo approccio molto istintivo e forse appunto più autentico, proprio perché non sono filtrati dalla ragione, che appunto è la nostra forza, è ciò che ci ha reso civili e ciò che ci ha portato ad una civiltà. Però allo stesso tempo quella è la stessa ragione per cui abbiamo fatto guerre, per cui in nome del progresso andiamo avanti ma distruggiamo anche il mondo in cui viviamo, cioè quindi purtroppo l'essere umano è paradossale proprio perché in parte è animale e in parte è ragione, e questa è la sua forza e il suo grande limite.
Sì, e anche il fatto che forse secondo me, non so se hai sentito il discorso di Joaquin Phoenix agli Oscar…
Mi è pervenuto da qualche dichiarazione o articolo.
Ti è pervenuto, mi ricorda
sì, le
previsioni del tempo di quando ero piccola.
Non ma io questo linguaggio è un po' antico, ogni tanto non so, provengo forse da un altro mondo, da un'altra Sicilia, ma mi è pervenuto comunque.
Bella cosa.
Sì.
Ti è pervenuto il discorso, e anche lui appunto parlava di questo bisogno anche di un ritorno. Che io appoggio in totale alla natura, anch'io amo gli animali, ho due gatti adesso, ne ho avuti anche quattro. E io, per esempio, come ho già parlato sempre in questa trasmissione con un'altra nostra artista, Barbara Marchi, entrambe parlavamo di quanto anche gli animali spesso possono essere maestri per noi,
sì.
Perché ci riportano a una dimensione più vicina anche a quello che, come diceva Phoenix, quello da cui ci stiamo allontanando e che forse ci porta un po' fuori strada, ecco, che è la natura.
Esatto. Beh, basti pensare insomma che a un cane la felicità di scorazzare per i prati, c'è questo bisogno in noi, e purtroppo la civilizzazione a volte ci ha allontanato un po', ci ha reso magari per certi aspetti migliori rispetto, non lo so, poi se siamo migliori sinceramente dell'uomo primitivo. C'è anche la nostra salvaguardia della vita, in un certo senso, da una parte ci ha reso anche schiavi di tante dinamiche, no?
Esatto.
Mentre l'uomo primitivo magari cacciava, magari si ammazzava anche senza questo senso, no, di infrazione della legge, però lo faceva per vivere, per sopravvivere, per essere. Quindi è un discorso molto interessante, molto complesso, magari l'affronteremo anche un'altra volta.
Scriviamo un libro.
No, è interessante, ma è molto lungo. Cioè
no, sicuramente, infatti, era solo per avere una tua idea, per avere un tuo contributo anche su questo argomento, perché secondo me è molto interessante chiedere alle persone che si mettono in gioco, quindi fanno arte veramente, e quindi per me proprio chi fa arte fondamentalmente mette la propria anima un po' al servizio degli altri, e quindi anche sentire che cosa ne pensa chi è in grado di mettere la propria anima al servizio degli altri, per me è molto importante.
Guarda,
no, niente, lo dico proprio senza nessun problema, non mi hai assunto neanche tu, quindi possiamo parlare tranquillamente. E a questo punto volevo mandare un'altra tua canzone, che è in realtà la canzone con la quale io ti ho conosciuto. Io ti ho conosciuto così. Questa è un po' diversa da quella di prima e si chiama Il Natale ci fa male.
Ah!
è Natale, il Natale ci fa male, ci fa male festeggiare, è una festa che mi assale. È Natale, e non lo si può evitare, andrei altrove ma viaggiare, ora cosa sai di più? Io se potessi me ne andrei a Malibu, nel calore sotto al sole, a mostrarle che apparecchiare, evitando la TV. Se me ne andrei a Malibu, a guardarmi quei surfisti, altri biondi un po' buddisti, figaccioni pacifisti. Ma invece sono qua e mi tocca sopportare tutta questa gente esaurita. Ma è Natale, preferisci il carnevale, è molto meno impegnativo, è molto più sbrigativo. È Natale, e se cerchi di scappare, arriverà Babbo Natale e te la farà pagare. Io l'ho già detto, me ne andrei. Me ne andrei a Malibu, nel calore sotto il sole, a mostrarli che apparecchiare, evitando la TV. Sì, me ne andrei a Malibu, a guardarmi quei surfisti, alti biondi un po' buddisti, figaccioni pacifisti. Sono qua e mi tocca sopportare tutta questa gente di sperata.
Ecco, questa canzone per me è fondamentale, non si può vivere senza. Quando l'ho sentita, che è la prima volta che ti ho conosciuta così, con questa canzone, ho dovuto assolutamente farla sentire a tutta la mia famiglia, figli, marito, tutti, ovviamente, tutti i miei allievi, perché per far vedere anche l'importanza che può avere la commissione tra una tecnica veramente potente, forte, un talento enorme, perché ammettiamolo, cioè è così, hai una voce meravigliosa e la sai usare benissimo, e per me ascoltarti è sempre veramente un piacere, proprio il suono è bello, sei brava e ha tante cose da dire, ed è bello vedere anche il risvolto giocoso. Per me il gioco è fondamentale proprio.
Ti ringrazio sia per gli apprezzamenti appunto che per la divulgazione, per la diffusione della mia musica, grazie. Ma guarda, sai cosa, io appunto dicevo, attraverso la musica è come se volessi un po' raccontare la realtà, ma anche con sfumature molto diverse, no? Un po' come nella vita, cioè ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di essere molto seri per far capire delle cose, e ci sono dei momenti in cui l'ironia, l'autoironia e anche un po' la giocosità ci aiutano magari a dire delle cose importanti, ma senza cadere, ecco, lo dico scherzando, anche nella depressione o in...
Certo,
o
anzi.
O essere cupi, insomma, per me veicolare a volte anche dei contenuti importanti attraverso, ecco, una patina giocosa, può essere un modo per intanto esorcizzare la realtà, le sue contraddizioni, ma poi veramente, cioè, divertire, perché io lo dico sempre appunto, con la mia musica, con la mia arte voglio sì commuovere, ma voglio anche far ridere, sorridere, divertire, e quindi è proprio questa un'intenzione mia, cioè nel senso, ma da sempre, ma così anche come nella vita, diciamo così, nella vita, no, non normale, perché poi insomma nella vita, diciamo così, di tutti i giorni, chi mi conosce bene lo sa, amo essere un po' la buffona a volte, cioè sono sempre stata un po' quella che faceva ridere gli amici, e mi piace anche prestarmi a questo gioco autironico, di mettermi, ecco, lì, anche di mettere me stessa, la mia fisicità, la mia persona al servizio, diciamo così, di una risata degli altri. Mi
piace, è fantastico, anche perché alleggerire il peso che potrebbe, adesso io adesso dico una cosa anche un po' seria, no? Il discorso del Natale, il discorso della fine dell'anno, quel tipo di periodo dell'anno spesso porta le persone a veramente depressione, come hai detto tu prima.
Certo.
Perché proprio certo. Ci sentirsi schiacciati, sentono proprio il peso di quel momento. E invece magari una canzone come questa, sentita al momento giusto, ti fa dire ma chi se ne frega, buttare via il peso, è come togliere la zavorra e lasciare la propria mongolfiera volare più in alto. Secondo me è una possibilità enorme.
Ma sai, poi anche, guarda, ti ringrazio, poi sai cosa? Cioè, secondo me a volte ogni persona può sentirsi sola nel sentirsi diversa dagli altri. E io credo che a Natale tante persone, ad esempio, a parte gli scherzi, soffrano, anzi io credo, lo si sa, cioè quando arrivano le feste è il momento in cui poi scoppiano i litigi, accadono un sacco di cose piacevoli ma spesso anche spiacevoli. Perché c'è sempre una patina di ipocrisia, diciamo, intorno a quello appunto che la ragione umana costruisce. Poi il Natale, mi spiace dirlo, ma è diventata veramente un po' la festa del consumismo ormai, dove si è obbligati a fare regali, e io veramente avevo l'ansia di questi regali, perché c'è da fare regalo, quindi mi ritrovavo a volte a fare delle cose tanto per farle, o per la sensazione che siccome magari quella persona me l'avrebbe fatta, allora dovevo farlo. E trovo che questo sia purtroppo qualcosa, cioè purtroppo dovremmo liberarci da queste obbligazioni non sentite, ma legate a un dovere che non si fonda su nulla sostanzialmente.
Esatto.
No? E trovavo proprio questa angoscia delle persone che correvano perché dovevano prendere il regalo all'ultimo, perché se no quello ci poteva rimanere male. E oltretutto il Natale l'hanno reso veramente. Tra l'altro io poi sotto quel periodo, il 14 dicembre il compleanno di mio padre, 24 vigilia, il 26 il compleanno mio, cioè sono tutte delle feste una dopo l'altra che si susseguono in famiglia, il 22 si sono sposati i miei, quindi l'anniversario, e quindi veramente un continuo festeggiare che ha sicuramente della bellezza quando ci si ritrova e si sta bene insieme, però ci sottopone a volte a degli obblighi che secondo me da cui potremmo liberarci, ecco.
Sì, anche proprio, poi, è proprio la leggerezza che non c'è in quei momenti lì, non c'è.
Esatto, e poi lo sento, io insomma così come amo le lucine e avverto quell'atmosfera bella, soprattutto poi bella per i bambini, e questo lo riconosco, no? Che apprezzano sicuramente molto il Natale, però trovo questa patina di ipocrisia intorno al Natale che mi ha sempre creato questa sensazione di angoscia. E allora ho scritto questa canzone proprio per rispondere un po' a questa mia, a questo mio sentimento, che poteva essere comunque condiviso da tante altre persone, perché poi in realtà tra amici e conoscenti queste cose ho scoperto non essere solo mie, cioè nel senso anche da altre persone soffrivano questa presenza incombente non tanto del Natale ma di tutti i festeggiamenti obbligatori, che così come anche il Capodanno, l'angoscia di dire oh, ma cosa fai a Capodanno, cosa fai,
sì,
e vedere a volte delle persone trovarsi in imbarazzo per non poter dire qualcosa di figo, quindi ho detto ma ragazzi, ma non è che obbligatorio a Capodanno che uno fa la cosa figo, deve spendere per forza dei soldi, cioè io Capodanno sinceramente me lo passo anche volentieri a casa, magari
vai.
Ma dicevo appunto, potrebbe essere bello anche passare il Capodanno a casa,
sì,
senza fare niente di eclatante. Ecco, dico, non siamo obbligati a rispondere sempre a qualcosa o a qualcuno, non c'è dovuto niente, cioè, se non inseguire, diciamo così, un benessere ma profondo, non solo superficiale. E quindi ecco, questa canzone era una risposta un po' a tutte queste cose, anche perché poteva essere, ripeto, motivata da un sentimento condiviso da tante persone che sotto il Natale e sotto le feste in generale ne sentivano la contraddizione e a volte ne soffrivano e ne soffrono.
Sì, infatti secondo me è veramente terapeutico, a parte che io sono sempre molto convinta che una risata ci salverà, questo è per me fondamentale.
Anch'io, siamo in due, guarda.
Per cui ridere anche
di questo, come dici tu, ci toglie anche questa angoscia che poi non è nostra. Cioè, ritorniamo alla nostra anima, all'essere animale, ma quando mai un essere ha bisogno di avere questa angoscia per un giorno preciso fare cose assurde?
Sì, sì, verissimo.
Da chi è imposta? Chi lo sa? Boh, non ho idea. Guarda, io volevo chiederti adesso se mi piacerebbe sapere un po' quali sono i tuoi progetti da adesso in avanti. Oltre al fatto che poi li metteremo poi sulla nostra pagina, dirli un pochino adesso anche ai nostri ascoltatori, da subito. Andiamo, spoiler, vai!
Allora, guarda, riassumendo, come dicevo, state attenti, seguitemi, insomma, chi Facebook, Instagram, quello che volete, perché quest'anno sicuramente vedrà un mio ritorno, diciamo così, discografico, quindi con nuova musica, un nuovo progetto in cui credo molto. E a livello di live, ecco, marzo sarà un mese importante, a partire dal 4 marzo, che poi è la data di nascita del mio mentore e angelo custode preferiti musica, Lucio Dalla, insomma, che ho conosciuto, con cui ho collaborato. E quindi il 4 marzo, amici bolognesi e dintorni, sarò al Laboratorio San Filippo Neri, questa chiesa sconsacrata meravigliosa in cui si fanno eventi, incontri meravigliosi. Sarò con questo spettacolo, il mio incontro con Lucio Dalla, insieme a Ernesto Astante, giornalista critico musicale Rai, e racconterò appunto la storia, la mia storia con Lucio, ecco, diciamo così, e anche attraverso naturalmente le canzoni. Poi, sempre, diciamo, tema Lucio Dalla e questo racconto legato alle sue canzoni, e anche ad alcune mie canzoni, sarò anche a Monte Carlo, di nuovo tornerò a Monaco, al Principato di Monaco, al Teatro des Variétés, con questo spettacolo su Lucio Dalla, e ci sarà insieme a me anche Valentino Corvino, insomma, forse lo conoscete, qui a Bologna è un direttore d'orchestra, polistrumentista incredibile, violinista, e ci sarà sempre Ernesto Stante. Saremo appunto al Teatro des Variétés con questo mio spettacolo su Lucio. E poi il 7 marzo sarò invece al Teatro delle Briciole di Parma con un mio spettacolo musicale, La bellezza non ci basta, a proposito. Questi sono un pochino gli appuntamenti clou, diciamo, di marzo. Magari me ne sfugge qualcuno, ma ripeto, ma
guarda, a mano poi se mi dai il permesso,
mi
io
ricorderò
li pubblico,
di inviartele,
esatto, se me li invio io a mano li pubblico sulla pagina di Golosi
e
d'Arte.
Poi invece, ecco, più recente, diciamo così, voi, come dicevi tu, io non mi sono fatta mancare niente. Ho fatto anche un film in cui sono, diciamo, sono la protagonista femminile di questo film, Il Conte Magico. E adesso il 15 e 16 febbraio saremo a Fico, all'Arena, dove proiettano i film. È possibile prenotarsi tramite, mi sembra, il sito, insomma, di Fico, comunque anche su Facebook, è anche gratis.
E che poi tra l'altro è un film che vale la pena, io l'ho visto e mi è piaciuto particolarmente.
Sì, anche perché addirittura sì, è stato selezionato per Cannes, per il Festival del Cinema, sì, di Cannes, indipendente, quindi... Insomma, oltre ad aver già vinto altri premi, comincia a essere un film cult nel suo essere anche comunque innovativo e diverso da tutto il resto. Insomma, io un documentario così non l'avevo mai visto, diciamo la verità.
Infatti, perché parlare di documentario uno si immagina qualcosa molto didascalico, molto.
No, non
è assolutamente così, perché anzi è divertente, ha con delle idee anche molto, molto carine, i registi sono molto in gamba, possiamo dire i nomi di Diego Melluso e Marco Melluso e Diego Schiavo che c'è anche la partecipazione di Luciano Manzalini.
Assolutamente, Luciano Manzalini, che salutiamo.
Che è stato con noi nella seconda puntata.
Eraldo Turra,
ma sì. Ivano Marescotti, insomma, voglio dire.
Sì, anche Susie Bledi, insomma, poi hanno partecipato chiaramente Tiziana Foschi, insomma, ci sono poi anche dei camei di questi, sì, di queste attrici, di questi attori. Quindi è stato veramente, è veramente un, secondo me, un piccolo grande film, un piccolo grande lungometraggio, una docu-media appunto.
Una docu-media, come la chiamano loro, sì.
E ripeto, abbiamo già vinto tanti, tanti premi, quindi insomma,
meritati.
E veniteci a vedere, ecco, assolutamente. Sicuramente io... 15 e 16, chi non l'ha visto, chi vuole rivederlo, insomma, anche su Facebook cerchi Fico la pagina e troverà, oppure la pagina in Conte Magico, ancora più semplice.
Magari lo posto anche questo sulla nostra pagina di Golosi d'Arte, così andate a vedere sia Roberta sia Luciano, che sono
già esatto, sì, anche perché saremo presenti oltre che sul grande schermo, anche in sala. Sì. Prima del film a dire due cose, insomma, per rendere il tutto anche più umano, ecco.
Sì, e devo dire che è una, secondo me è un genere questo film che va esplorato, perché è un genere interessante davvero per parlare di qualcosa anche storico, quindi a livello di documentario, ma in un modo molto si ritorna sul leggero, ma non leggero nel senso di frivolo, leggero nel senso della non pesantezza, ma della profondità, è diverso, no?
Sì, che poi a volte è un modo proprio per, come dire, per rendere veramente lo studio qualcosa che si possa amare, no? Io a scuola ringrazio veramente i professori che ho avuto e che hanno saputo anche, come dire, regalarmi degli aspetti della conoscenza o dei contenuti, proprio anche grazie alla loro capacità di interessare senza essere pesanti. Credo che questo sia un modo anche per far apprezzare veramente lo studio e quindi sicuramente, ecco, poi per apprendere fino in fondo le nozioni andrebbe rivisto e rivisto, perché sono tante, però è sicuramente, come dire, un primo avvicinamento, non è come quando si legge un capitolo di storia e delle cose ce le ricordiamo, per imparare i dettagli andrebbe letto e riletto, no?
Assolutamente.
Però se già quel capitolo ci ha affascinato, ha già vinto, insomma,
assolutamente
vinto la
sì. Se, io a questo punto purtroppo devo salutarti, anche se staremo qui a parlare per anni, dovrebbe, per anni e anni.
La puntata è
giunta al suo termine. Io ti saluto e ti ringrazio tantissimo da parte di tutti noi di Radio 403 e di tutti gli ascoltatori.
grazie a voi veramente.
E voglio chiudere questa puntata con un'altra canzone tua che si chiama In amore muoio di frontale. Ciao a tutti, ci rivediamo martedì.
Ciao, grazie.
Ciao.